Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario Parliamo di Armageddon, studio numero 4, i re che vengono dal Sol Levante, parte seconda. Leggiamo i testi di riferimento, Ebrei 10, 36, 38. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Abacuc, capitolo 2, versetto 3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Vogliamo fare una piccola sintesi brevissima di quello che diremo questa mattina. Diciamo che l'interpretazione letterale storica della prima parte della sesta piaga, cioè il prosciugamento simbolico dell'Eufrate, potrebbe fare sorgere questa domanda. Il prosciugamento del fiume Eufrate, cioè la scomparsa dell'impero ottomano tra le grandi potenze mondiali, è avvenuto dopo la fine della prima guerra mondiale, nel 1922. Come mai allora la battaglia di Armageddon non è ancora avvenuta? La stessa domanda però può essere posta anche per la seconda interpretazione, quella spirituale simbolica. Come mai le nazioni non hanno ancora tolto l'appoggio alla Babilonia simbolica, determinandone la caduta? Vi sono altri eventi che devono accadere. Le nazioni prima devono essere sedotte dai tre spiriti immondi con il loro ascendente spirituale. A questo punto non possiamo non parlare del ritardo, tra virgolette, del ritorno di Cristo, al quale ripetutamente allude Elena White nei suoi scritti e che fa veramente riflettere. Questo ritardo, ovviamente, non può che dilatare la prospettiva di Armageddon. La storia dell'umanità, invece di finire, continua con tutti i suoi drammi e si complica sempre più. La profezia assume una connotazione sempre più dinamica e lo studioso, sia pure con prudenza, deve tenere conto di un gran numero di elementi nuovi che rendano più comprensibili testi biblici che fino a poco tempo fa sembravano molto oscuri. E adesso parliamo di questo ritardo, tra virgolette, del ritorno di Cristo. Parliamo della caduta virtuale dell'impero ottomano nel 1840. Già nel 1840. Perché? Ecco i motivi. Dopo aver trattato da pari a pari nel XVI secolo con Carlo V e Francesco I, e dopo essere arrivati fin sotto le mura di Vienna, 1683, e segnando con Solimano l'apogeo della potenza turca, il grande impero ottomano comincia a sentire la decadenza sotto i colpi della Russia e delle potenze occidentali. Nel XVIII e XIX secolo. Gli ottomani perdono gran parte dei Balcani, indietreggiano in Egitto, la Grecia insorge. Prima di occuparci del ritardo del ritorno di Cristo nelle dichiarazioni di Elena White, ricordiamo che la supremazia ottomana praticamente era finita nel 1840, secondo quanto era stato profetizzato in Apocalisse 9, 15 e 16, nel periodo indicato dei 391 anni e 15 giorni, cioè un'ora, un giorno, un mese, un anno profetici. La data esatta era stata resa nota dallo studioso avventista Josiah Litch nel 1838. La data d'inizio era quella del 27 luglio 1449, il punto di partenza della supremazia ottomana. I quattro angeli della profezia di Apocalisse 9 rappresentano i quattro sultanati dell'impero ottomano in quell'epoca: quello di Persia con capitale Baghdad, quello della Siria superiore con capitale Aleppo e quello dell'Asia minore con capitale Iconio e quello della Siria inferiore con capitale Damasco. La data di arrivo del periodo profetico era l'11 agosto 1840, quando le quattro potenze mondiali, Inghilterra, Prussia, Russia e Austria, imposero all'impero ottomano il Trattato di Londra. Noi non abbiamo il tempo di approfondire, ma questo trattato praticamente metteva il già potente impero ottomano sotto l'assistenza di queste grandi potenze, sotto l'egemonia di queste quattro grandi potenze. Quindi l'impero era già virtualmente caduto alla fine dei 391 anni e 15 giorni. E adesso veniamo alle dichiarazioni di Elena White, che scrisse nel 1883: se gli avventisti, dopo la grande delusione del 1844, avessero mantenuto salda la fede e proseguito uniti alla provvidenza di Dio e avessero accettato il messaggio del terzo angelo, aiutati dallo Spirito Santo che lo avrebbe proclamato al mondo, avrebbero visto la salvezza di Dio. Se, non dimentichiamo, il Signore li avrebbe enormemente aiutati, l'opera sarebbe stata terminata e Cristo sarebbe venuto prima per ricevere il suo popolo e dargli la sua ricompensa. Non è per volontà di Dio che Cristo non è ancora tornato. Per 40 anni l'incredulità, le lamentele e la ribellione tennero lontano l'antico Israele dalla terra di Canaan. Gli stessi peccati hanno ritardato per l'Israele moderno l'entrata nella Canaan celeste. È per l'incredulità, per la mondanità, che siamo stati trattenuti in questo mondo di peccato, di dolore, per così tanti anni. 1898, un'altra dichiarazione. Se la Chiesa di Cristo avesse svolto fedelmente il compito che il Signore le aveva assegnato, il mondo sarebbe già stato avvertito e il Signore sarebbe già tornato con potenza e gran gloria. 1901, a causa della nostra insubordinazione. Forse dovremo restare su questa terra ancora per molti anni, come successe ai figli di Israele, ma per amore di Cristo il suo popolo non deve aggiungere peccato a peccato, incolpando Dio dei propri errori. La sorella White si rende conto che il popolo di Dio in quel tempo non è pronto, non era pronto, e dice: forse dovremmo restare su questa terra ancora per molti anni. Nel 1901 un'altra dichiarazione: il ritorno di Cristo non sarà rinviato oltre il tempo necessario perché il messaggio sia proclamato a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Noi che pretendiamo conoscere le profezie dimentichiamo che la pazienza di Dio verso i peccatori fa parte del suo vasto e meraviglioso piano con il quale cerca la salvezza delle anime. Mette sempre in relazione, Elena White, il ritardo con la proclamazione non ancora completa in tutto il mondo della notizia del ritorno di Cristo. Allora la colpa è del rimanente. Sì, è del rimanente. In parole povere, se Cristo non è ancora tornato, la colpa è della Chiesa del rimanente. La colpa è nostra, perché le parole chiare e semplici di Elena White valgono anche e soprattutto per noi. Valgono soprattutto per noi, a distanza di 150 anni dall'inizio dell'opera, colpevoli tutti, dirigenti e laici, laici e dirigenti, colpevoli di incredulità, gli stessi peccati commessi da Israele, incredulità nei confronti del messaggio profetico biblico e dei suoi insegnamenti, di scarsa consacrazione nel proclamarlo agli altri, presi da un complesso di inferiorità, paurosi di fare brutta figura, colpevoli per la ribellione, l'insubordinazione che ci animano, per la mondanità dei nostri ideali. Anche noi diciamo, come l'antico Israele, vogliamo un re come lo hanno tutte le altre nazioni. Colpevoli per i conflitti vergognosi che dividono le nostre comunità. Gli angeli trattengono i venti della guerra e della prova, come sta scritto in Apocalisse capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 3. Fino a quando li tratterranno gli angeli, questi venti? Fino a quando l'angelo avrà suggellato in fronte i figli di Dio? Ma la scrittura insegna che saranno suggellati o segnati solo quelli che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a Gerusalemme, cioè alla Chiesa del rimanente, come sta scritto in Ezechiele 9, versetto 4. Solo quelli saranno segnati, i trionfalisti, i soddisfatti, i superficiali, gli increduli, gli inconvertiti saranno lasciati fuori. 103 anni fa, cioè nel 1901, Elena White diceva: il ritorno di Cristo non sarà rinviato oltre il tempo necessario. Questo significa che il Signore, che lavora pazientemente con la sua Chiesa, non aspetterà all'infinito e il tempo di grazia si concluderà. Solo il pentimento e la riforma individuali possono affrettare, come ricorda l'Apostolo Pietro, la venuta del giorno di Dio. Quindi ogni figlio, ogni figlia di Dio ha in mano un potere straordinario, con la sua condotta può affrettare o disgraziatamente ritardare il ritorno di Cristo. E adesso qualcosa di nuovo che metto alla vostra attenzione e alla vostra riflessione. Armageddon in Daniele capitolo 11 dal versetto 40 al versetto 45. Federico Charpiot nel suo fascicolo Le Peuple de la Prophétie, il popolo della profezia, attira la nostra attenzione sulla parte finale di Daniele capitolo 11, nella quale riscontra la battaglia di Armageddon. Già, Armageddon in Daniele e non soltanto in Apocalisse. Dichiara Charpiot: la maggior parte dei commentatori avventisti sembrano aver abbandonato l'interpretazione storica. Senza dubbio, con giuste ragioni, a condizione però di non commettere l'errore di non vedere più in Armageddon che un conflitto spirituale, cioè quello del marchio della bestia. Una simile posizione è insostenibile, perché trascura l'elemento cronologico, cioè l'ordine nei quali si succederanno gli eventi annunciati dalla profezia. Noi non abbiamo il tempo, fratelli e sorelle, di addentrarci nell'esame del testo di Daniele 11 dal 36 al 45. Un capitolo, l'11, capitolo 11 di Daniele, deve essere inteso in senso letterale. Tra i due contendenti, il re del nord e il re del sud, emerge la figura de il re. Lasciamo la parola a Charpiot. C'è una stretta relazione tra i due testi profetici, Daniele 11 da 40 a 45, Daniele 12 versetto 1 e Apocalisse 16 dal 12 al 21. Questi testi si riferiscono entrambi alla stessa epoca, quella della grande distretta, che accompagnerà la fine del tempo di grazia e l'apparizione in gloria del Re dei Re. Entrambi i testi si riferiscono a un conflitto che incomincia nel vicino Oriente e minaccerà di estendersi all'intero pianeta, e qui difende la prima interpretazione, quella letterale storica, e prosegue Charpiot: in armonia con l'insieme del quadro profetico di Daniele e Apocalisse, ci sembra non solo giustificato ma evidente che il re di Daniele 11 36 a 39 non può essere altro che questa potenza apostata, erede dell'impero romano, che ha dominato la scena della storia nel corso dei secoli. I versetti da 30 a 35 del capitolo 11 di Daniele sarebbero una breve allusione alla lunga storia dell'egemonia romana, prima sotto la sua forma pagana, poi sotto la sua forma papale, con le persecuzioni dei santi dell'Altissimo nel corso dei secoli, fino al tempo della fine. Il versetto 44 di Daniele 11 predice una minaccia di estensione del conflitto con lo sterminio di numerose vittime. In riferimento al Medio Oriente è detto: le notizie dall'Oriente giungono dall'Est, dunque dall'estremo Oriente, dove domina il mondo cinese. Le notizie dal settentrione, continua il testo, vengono dal nord, al di là del Caucaso, territorio russo. Lo scopo del capitolo 11 di Daniele sarebbe quindi quello di annunciare il conflitto militare che nasce nel Medio Oriente, preludio alla grande distretta finale, mentre l'opera di intercessione di Micael, il grande capo, si compie nel cielo. Questo conflitto porterebbe a una fine brutale il sogno di pace e sicurezza degli uomini. La situazione è esplosiva nel Medio Oriente, proprio per la posta in gioco del petrolio, delle gelosie internazionali e della presenza di Israele. Il giorno in cui i quattro angeli di Apocalisse 7:1-3 lasceranno andare i venti della guerra che ora trattengono, basterà una semplice scintilla per mettere fuoco alle polveri. Gerusalemme, la città santa di tre grandi religioni, potrebbe benissimo diventare la coppa di stordimento, la pietra pesante per tutti i popoli, di cui parla il profeta Zaccaria nel suo libro, capitolo 12, da 1-3, ma si tratta ovviamente di eventi futuri e la prudenza è di rigore. Considerate in questa prospettiva il conflitto descritto in Daniele 11:40-45, ci sembra essere Armageddon visto dal profeta Daniele, aggiunge Charpiot. Per essere più precisi, diciamo la fase militare che servirà di preludio alla battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente, oggetto della sesta piaga. Il campo di battaglia non sarà solo la piana di Megiddo in Palestina e il vicino Oriente dove scoppierà questo conflitto militare. Si estenderà il conflitto rapidamente al mondo intero con i fuochi dell'odio, della violenza e della distruzione, quando il re dei re entrerà in giudizio con le nazioni e apparirà per mettere fine alla spaventosa esplosione di iniquità e liberare il suo popolo dalla fornace ardente della persecuzione. Certo, questo scritto di Federico Charpiot ci ricorda la nostra responsabilità di avventisti del settimo giorno, come popolo del rimanente, come organizzazione e come singoli individui. O noi pensiamo, fratelli e sorelle, che le cose descritte in Daniele e Apocalisse avverranno così in un lontanissimo futuro, come credono molti avventisti del settimo giorno. Ma hanno torto, Marcio! La parola del Signore ci ricorda e parla della visione. Abacuc capitolo 2, versetto 3. È una visione per un tempo già fissato dal Signore, noi non lo conosciamo, ma il Signore lavora con l'uomo. E il profeta aggiunge, parlando a nome del Signore, essa, questa visione, si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. Ecco, vedete qui il ritardo previsto fin dell'Antico Testamento. Cioè, se non arriva quando voi pensate che dovrebbe arrivare, non vi dovete perdere d'animo. Se tarda, aspettala, questa visione, poiché certamente verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per la sua fede. E l'autore dell'epistola agli Ebrei riprende questo testo dell'Antico Testamento e lo ribadisce, e come abbiamo letto all'inizio, Ebrei capitolo 11 versetto 36, infatti avete bisogno di costanza, cioè avete bisogno di pazienza, di perseveranza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. A me dispiace quello che dicono molti miei colleghi predicatori, avventisti, pastori consacrati, parlando del ritorno di Cristo. Ma forse i nostri pionieri si sono sbagliati. Cosa? Si sono sbagliati. Ma siamo noi che siamo intorpiditi se facciamo ragionamenti simili. Abbiamo dei grumuli nel nostro cervello. Dovremmo vergognarci. Se tarda, aspettala. Ma questo ritardo da chi è provocato? Anche da ragionamenti siffatti, anche da ragionamenti come questi. E il testo di Ebrei prosegue, citando Abacuc: ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E l'autore dell'epistola conclude il brano: ora, versetto 39, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Fratelli e sorelle, noi avventisti del settimo giorno siamo nati come un movimento profetico, siamo nati dallo studio intensivo delle profezie di Daniele e Apocalisse. Queste profezie che sono la spina dorsale profetica di tutta la Bibbia e che mostrano l'evidenza del ritorno di Cristo. Ma non c'è nessuna evidenza se non si crede. Non ci può essere logica se non si crede. E non basta nemmeno la logica, ammesso e non concesso che la logica esista. O siamo di quelli, anche noi, che dicono, di fronte a spettacoli come quelli di ieri, nell'Ossezia, un nome un po' strano che non avevamo conosciuto prima, di questa strage nell'edificio scolastico, il primo giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico, una banda di terroristi ha preso possesso di questo edificio, e lì c'erano dentro quante persone, non ci è stato detto esattamente, forse 1000, forse di più, non si sa. Trattative, non trattative, non useremo la mano forte è stata usata, sono entrate le teste di cuoio, questi corpi speciali, che intervengono in queste occasioni. Questa povera gente era lì senza acqua, senza cibo, con un calore che non potevano sopportare, ed ecco che c'è questo massacro. Quanti sono questi morti? Non lo sappiamo. 200, 300. E non soltanto questi atti di terrorismo lì, in Russia, atti di terrorismo in Iraq e altrove. Cosa c'è? C'è una centrale criminale, una centrale terroristica che detta le leggi, che organizza queste cose? Non lo sapremo mai, perché la verità ci viene, la realtà cruda e nuda, ci viene nascosta dai media, ci fanno sapere quello che gli pare e piace, nascondono certe cose, poi fanno lo scaricabarile, il responsabile è nessuno, eccetera. È stata una tragedia che stringe il cuore, poveri bambini che sono stati massacrati, poi è crollato un tetto. Ma cosa diciamo noi davanti a queste cose? Diciamo come molti: perché Dio permette queste cose? O diciamo: Signore, aumentaci la fede, come dissero i discepoli a Gesù Cristo, il quale disse: guardate che se voi non perdonate, se voi non amate i vostri nemici, se voi non avete questa reazione positiva di bene verso il vostro prossimo, voi non entrerete nella vita eterna. E allora i discepoli dicono: Signore, aumentaci la fede. Ed è quello che noi dobbiamo dire, ma come facciamo a non dirlo? Signore, aumentaci la fede, apri i nostri occhi e aiutaci a non accontentarci di questa terra, ma a bramare la nuova terra e non continuare qui a calpestare questa vecchia terra intrisa di sangue. Siamo stanchi di questi spettacoli e dovremmo dire come l'Apocalisse: Signore Gesù, vieni, vieni Signore Gesù. Questo dovremmo dire, non continuare a dire: ma forse i nostri pionieri si sono sbagliati. Sbagliati siamo noi stolti se ragioniamo in questa maniera. Noi siamo il popolo della profezia, il Signore ci ha chiamati in questo mondo, in mezzo a una cristianità assolutamente apostata, paga, soddisfatta di sé, per annunciare il ritorno di Cristo contro tutte le logiche umane. Ma Dio ha una logica che sbaraglia tutte le altre logiche. Quella logica dovremmo seguire noi. E l'Apostolo dice: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Che messaggio chiaro, preciso, fermo. Lo so, ci sono tante cose nella profezia di Armageddon che noi non riusciamo a comprendere. Oggi comprendiamo meglio di ieri. Quando io ho incominciato a predicare avevo 50 anni di meno, le cose erano meno chiare di oggi. Oggi sono più chiare. Il Signore ci dà luce, se noi questa luce vogliamo vederla. Il Signore ci dà dei segni, se noi vogliamo osservarli. Che Dio ci aiuti, che Dio ci benedica e fortifichi la nostra fede e faccia in modo che la nostra fede non venga meno. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Se tarda la visione a compiersi, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Che Dio ci benedica e ci aiuti, è la mia preghiera. Amen. Thank you.